La carbonara è una ricetta americana. Il vino marsala è stato inventato da mercanti inglesi. Fino a qualche anno fa, l'unico ingrediente obbligatorio della matriciana era la cipolla. I prodotti tipici italiani sono buonissimi, ma la loro storia è una bugia raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Benvenuti a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi che vi racconta tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Seconda puntata extra di DOI, denominazione di origine inventata. Io sono Daniele Soffiati e con me, come sempre, c'è Alberto Grandi, professore di storia dell'alimentazione all'Università di Parma. Alberto, questa puntata extra la dedichiamo completamente alle nuove tendenze. Io partirei dallo street food, che da tanti viene anche contestato, ma ti chiedo, lo street food è davvero una nuova tendenza?
Questa è una buona domanda, perché in realtà noi italiani, che ci vantiamo di tutte le nostre tradizioni antiche e le radici antiche del nostro cibo, in realtà questa cosa, che è davvero molto italiana e molto antica, invece non la rivendichiamo e la trattiamo come se fosse un'americanata moderna degli ultimi anni. In realtà lo street food è il modo con il quale ci si è alimentati più di frequente fin dai tempi dell'antichità, fin dai tempi dei romani. Se guardiamo anche Pompei, è piena di locali che distribuivano cibo che poi veniva consumato ragionevolmente per strada.
E infatti la cosa, penso, che più colpisce quando si fa una visita a Pompei, vedere la modernità di questi, come si può dire, calderoni,
esatto,
ecco, sì, postazioni
che tenevano,
quali venivano contenuti pentoloni.
Esatto, che tenevano in caldo una qualche preparazione, un qualche cibo, un qualche piatto pronto e che poi veniva appunto distribuito, che poteva essere consumato dentro il locale, ma molto più frequentemente veniva consumato fuori. Questo forse l'abbiamo anche già detto, perché ragionevolmente nelle città le cucine domestiche non esistevano, cioè quindi farsi da mangiare in casa era difficile, o se non in molti casi impossibile, e quindi questo era il modo più semplice per mangiare, per consumare un cibo pronto. E quindi è una nostra tradizione molto antica, che è proseguita per tutto il Medioevo, per tutto il Rinascimento. La cosa ha cominciato a venire un po' meno nel corso dell'Ottocento, fine Settecento, inizio Ottocento, quando appunto le case si sono più di frequente dotate di cucine, di modi per consumare, per preparare cibi in casa. Ma fino appunto a 2-3 secoli fa era assolutamente l'unico modo in città per alimentarsi. In campagna le cose andavano diversamente, ma in città era assolutamente una cosa nostra, molto italiana e molto presente.
D'altronde, nelle puntate precedenti ci raccontavi come gli spaghetti, fino a tutto l'Ottocento comunque, a Napoli e non solo, venissero mangiati per strada, con le mani, street food a tutti gli effetti.
In effetti gran parte di quella che appunto noi consideriamo, a torto o a ragione, adesso non è importante, cucina tradizionale italiana, quindi i due piatti simboli, la pizza e la pasta, sono assolutamente street food. Si mangiavano esclusivamente per strada, si mangiavano quasi esclusivamente con le mani, non c'era altro modo per consumarle. Quindi lo street food è tutt'altro che una novità, è diciamo che è un ritorno di una nostra tradizione, è un ritorno che ci arriva da fuori in realtà, perché è più americano che italiano, però adesso anche da noi sta un po' attecchendo, giustamente.
No, sta attecchendo, ma il circuito è che ancora magari qualcuno tenda a dividere, a dire lo street food è un mangiare male, è un mangiare scomodo, non appartiene alla nostra tradizione, e invece se c'è una cosa che davvero fa parte della tradizione millenaria, come ci spieghi, è lo street food.
Sì, c'è anche da dire che, avendogli dato un nome in inglese, forse la cosa non aiuta a riconoscere le radici antiche, però è così, insomma non c'è molto da aggiungere. Anche il panino in realtà è un altro modo tradizionale con il quale gli italiani si sono alimentati nei secoli passati, e quindi lo street food, che molto spesso si presenta come un hamburger, come un panino, sono due pezzi di pane con in mezzo qualcosa, sono effettivamente non sono un'invenzione americana, ma sono un'invenzione italiana.
Passiamo a un altro tema, a quelle che tu hai definito le grandi illusioni, e qui farai arrabbiare molti ascoltatori. Le grandi illusioni, secondo te, sono bio, vegan, crudismo e anche qualcosa d'altro. Allora, fai arrabbiare più che puoi qualcuno dei nostri ascoltatori e spiegaci perché le definisci grandi illusioni.
Ma allora, la grande illusione deriva dal fatto che si attribuisce al cibo virtù medicamentose, cioè si mangia qualcosa nella speranza di non ammalarsi mai, o meglio ancora di vivere per l'eternità. Ecco, ovviamente questa è una grande illusione, cioè quindi mangio una cosa sanissima che mi fa benissimo. In realtà mangiare non fa né bene né male, cioè fa male se mangi certe cose e ne mangi troppe, ma tendenzialmente non è che uno si cura mangiando, si cura con le medicine, questa è un po' il dato di fatto. Detto questo, ci sono appunto tante diete, tante modalità di alimentarsi che hanno appunto questa dimensione quasi mistica. Tra queste c'è sicuramente il biologico, soprattutto il biodinamico.
Qual è la differenza tra biologico e biodinamico?
La differenza non è di poco conto. Il biologico è un sistema di coltivazione e di allevamento che prevede un impatto molto basso sui terreni, sull'ambiente, diciamo così. Il biodinamico parte dallo stesso principio in realtà, ma non applica un metodo scientifico, ma applica le convinzioni filosofiche quasi mitologiche del fondatore della biodinamica, che è questo Steiner, questo filosofo polemista austriaco negli anni 20, quindi stiamo parlando ormai di 100 anni fa, che appunto si è inventato una metodologia di coltivazione mettendo insieme questioni astrali, questioni appunto filosofiche, religiose, mitologiche, e non c'è niente di scientifico e diciamo che anche l'esito finale può lasciare perplesso, ma al di là di quello, che secondo me sta nei gusti, a chi piace il cibo biodinamico o il vino biodinamico,
dopo ne parliamo,
a chi piace questo io non dico niente, appunto i gusti non si discutono. Il tema è che questa metodologia non ha nulla di scientifico e non ha neanche nulla di positivo o effettivo sull'ambiente, non più di quanto abbia il biologico, che invece si basa su metodologie già consolidate che vengono costantemente rinnovate.
Beh, insomma, dunque c'è una bella differenza, ecco, tra biologico e biodinamico.
Sì, a volerla semplificare al massimo, il biologico è un metodo che appunto si basa anche su sperimentazioni e quindi su un approccio scientifico. Il biodinamico no, il biodinamico è
un approccio magico,
direi religioso, mistico, chiamalo come vuoi, però insomma è tutt'altro che scientifico. Ecco.
Ma parlavamo di gusti, il vino biodinamico ultimamente gode di una certa, non so se di un certo apprezzamento, ma insomma se ne parla, ecco, di una certa notorietà. Tu cosa ne pensi del vino biodinamico?
Allora, io come gusto ne penso tutto il male possibile, cioè, non mi piace, però ribadisco, questo
siamo in due,
esatto, vabbè, però dico, questo è il gusto e quindi non è questo il tema. Il tema è che però non si può coltivare una vigna con i metodi biodinamici e pensare di salvare il mondo, ecco, questa è perché il biodinamico, potrei fare qualche esempio di preparati biodinamici, ce n'è uno molto famoso che è il famigerato corno letame, per cui il letame di una mucca viene messo dentro il corno di una mucca che non deve aver partorito, una cosa assolutamente strana, tenuto sottoterra per un tot di tempo e poi riattivato con dell'acqua. Ecco, quel letame dovrebbe avere una capacità di preservare la pianta e di arricchire il terreno assolutamente superiore a tutte le altre. Non ha nessun senso, è proprio una cosa assolutamente magica che non sta né in cielo né in terra, così come anche alcune pietre che vengono sminuzzate, polverizzate, poi date sulle piante, anche queste non c'è niente di scientifico, è una cosa così che viene fatta e che qualcuno ci crede. Poi fra l'altro la certificazione del biodinamico è data a una società privata, quindi c'è anche un grosso interesse economico da questo punto di vista. Lascio agli ascoltatori il giudizio su questo. Dopodiché, quindi, il gusto è quello che è, ma anche la metodologia è quella che è. Dopodiché, la cosa che a me non va bene è che ricevano finanziamenti pubblici. Uno può fare quello che vuole e se riesce a vendere il suo vino...
Ne parlò anche un'università qualche tempo fa,
infatti scoppiò.
Cosa che ti lasciò molto perplesso.
Sì, scoppiò anche una polemica abbastanza forte a livello accademico per questo, perché appunto l'università, che era quella di Milano, aveva accolto un convegno dove si parlava di biodinamica, aveva finanziato e sostenuto questa iniziativa. Non si può, l'università non può sostenere la magia, insomma, la magia sta da altre parti.
Abbiamo citato il crudismo prima.
Ah sì, ci sono anche questi modi di alimentarsi appunto senza l'uso del fuoco. Io ho scoperto la dieta neolitica, per cui si mangia quello che mangiava l'uomo prima dell'invenzione dell'agricoltura.
Morendo a 28
anni.
Esatto,
questo è il fatto. Cioè, io non so dirti, non sono un medico, non so dirti se questa cosa faccia bene o faccia male. Posso dirti che durante il Neolitico le aspettative di vita erano, nel migliore dei ipotesi,
25 anni,
massimo 30. Cioè, quindi di cosa stiamo parlando? E poi perché? Insomma, abbiamo inventato l'agricoltura perché conveniva, non perché a un certo punto è diventata di moda. E quindi davvero sono cose incredibili. E così lo stesso il crudismo, il fuoco che in qualche modo trasforma il cibo e quindi non va bene.
Dire che è anacronistico è fin troppo gentile.
Sì,
insomma.
Sì, insomma, dopodiché ribadisco, ognuno mangia come vuole, mangia quello che vuole, però come solito non pensiamo che questo cibo possa salvarci la vita da un esito che comunque è scontato, perché prima o poi tutti faremo la stessa fine, e soprattutto non pensiamo di salvare il mondo, perché in realtà i problemi ambientali, i problemi di sostenibilità dell'agricoltura non si affrontano in questo modo.
Vabbè, fa naturalmente riflettere, pensando al periodo storico in cui stiamo vivendo, come alcuni abbiano scetticismo verso la medicina, verso i vaccini, e poi magari ci si affida al crudismo o ad altre metodologie magiche o quantomeno arretrate di millenni, e dunque la magia affonda anche appunto nell'antichità e nell'arretratezza.
Sì, ma infatti c'è anche questo, l'ha detto la senatrice Cattaneo, dice la magia affascina, la scienza annoia fondamentalmente, quindi dover seguire i progressi della scienza e insomma cercare di vedere cosa sta succedendo nel mondo scientifico, cosa si sta facendo di reale per migliorare la nostra alimentazione, e ribadisco anche l'impatto ambientale dell'attività agricola, questo è effettivamente complicato. Affidarsi alla magia è più semplice, è più bello, immaginarsi un passato idilliaco è sempre più affascinante. Però non va bene, cioè non è così che si fa, ecco.
È comunque un tema su cui si sono esercitati anche i più grandi antropologi della storia, che hanno distinto magia, religione e scienza cercando di tenerle divise, ma rendendosi conto in molti casi come le coesistano anche ai giorni nostri, magari i primi antropologi nell'Ottocento e poi nel Novecento, ma come queste tre anime, una molto arretrata e l'altra moderna, non sempre prevedano nette demarcazioni. Oggi dovremmo affidarci alla scienza, ma ci si affida ancora anche alla magia.
Certo, e fra l'altro bisogna dire, ovviamente adesso la situazione nella quale stiamo vivendo probabilmente ci rende anche un po' più scettici rispetto alla scienza, però questo tema qui riguarda in maniera molto forte proprio il cibo. Cioè proprio sul cibo abbiamo questa tendenza ad attribuire a un passato, a metodologie non scientifiche, una virtù, una capacità salvifica, diciamo così, che in altri ambiti invece siamo meno restii a concedere. E questo è un po' strano, però forse anche qui dipende dal fatto che abbiamo la pancia piena, fondamentalmente. Io alla fine riduco tutto a questa cosa: nel momento in cui non abbiamo problemi di scarsità, abbiamo anzi problemi di abbondanza, possiamo permetterci di filosofeggiare, di cercare appunto strade strane. Quando invece abbiamo fame cerchiamo il modo di aumentare al massimo quello che abbiamo nel piatto, insomma.
Altro tema che tu tocchi tra le nuove tendenze, il chilometro zero. Anche col chilometro zero non sei tenerissimo.
No, perché il chilometro zero anche qui c'è un approccio economico. Qui dovrei fare una parentesi un po' noiosa da accademico.
Se è una parentesi però di 40 secondi,
esatto,
va bene.
Provo a farla veloce. Allora, c'è un approccio molto basico ai temi dell'economia. Cioè io col chilometro zero mi tolgo i costi di trasporto e quindi il chilometro zero è conveniente. Poi è anche conveniente dal punto di vista ambientale, perché spostare un prodotto da un posto all'altro comunque ha un impatto ambientale, perché dovrò usare un camion, un treno, qualcosa che comunque ha un impatto ambientale. Quindi il chilometro zero a prima vista è conveniente dal punto di vista economico ed è anche di minore impatto dal punto di vista ambientale. Il problema è che non è così. Il problema è che innanzitutto c'è un problema di costi e opportunità, quindi non è che produrre tutto a chilometro zero sia meno impattante e più conveniente, perché produrre noci di cocco in pianura padana è molto impattante dal punto di vista ambientale, perché devo creare le condizioni per farlo.
Certo.
Quindi conviene farle da altre parti e poi portarle qui. Anche dal punto di vista appunto ambientale, dal punto di vista dei costi, il chilometro zero non è necessariamente la condizione migliore. Anzi, la condizione migliore sarebbe che ognuno facesse al massimo quello che riesce a fare meglio, che quindi determina un risparmio di energia e un miglioramento della produttività complessiva. Questa è, diciamo, l'ABC dell'economia. Quindi il chilometro zero di per sé è già dentro nella sua filosofia una qualche truffa, diciamo, un qualche imbroglio, perché non è esattamente quello che ti racconta. E in più c'è il fatto che se noi davvero, noi italiani, noi padani, mettiamola così, dovessimo mangiare davvero solo a chilometro zero, mangeremmo davvero poco, male, poco saporito, insomma avremmo una dieta...
Mangeremmo come i nostri bisnonni,
quando il chilometro zero era una necessità, non era una moda.
Non c'era possibilità di scelta.
Diciamo che si mangiava male, si mangiava poco, si moriva presto, non era un... Cioè il chilometro zero, quando è necessario, quando è un obbligo, non è un grande affare.
E infatti tu hai scritto: un mondo a chilometro zero è un mondo triste, nel quale la varietà dell'offerta è minore, non maggiore.
Infatti questo è un po' il fatto. Peraltro poi la nostra agricoltura, proprio parlo dell'agricoltura italiana, che è così fortemente specializzata ed è così fortemente orientata all'esportazione. Se tutto il mondo andasse a chilometro zero sarebbe assolutamente in fallimento il giorno dopo, perché la nostra pasta, il nostro olio, i nostri sughi, i nostri prodotti per i quali i vini sarebbero assolutamente, non troverebbero mercato.
Nella puntata precedente, e per chiudere, arriviamo in conclusione, con tua figlia in Corea abbiamo parlato di come i coreani si alimentino anche con degli insetti, diciamo così, i bachi. Una domanda, tu hai scritto un paragrafo del tuo libro chiamato Cameriere o un insetto nel piatto, e parli di come, insomma, nell'alimentazione europea sia fonte anche di discussione l'introduzione degli insetti come alimento, che ha fatto molto discutere negli anni scorsi. C'è chi ha visto minacciata la cucina italiana, la nostra tradizione. Due parole, allora... gli insetti minacciano la nostra cucina, siamo così preoccupati.
Ma allora, questa è indirettamente un'offesa alla nostra cucina, perché se diciamo che allevare insetti può mettere in discussione i nostri piatti e le nostre specialità, allora vuol dire che non ci fidiamo della qualità delle nostre specialità. Invece, secondo me, sono due piani completamente diversi. Quindi questo è il primo aspetto. Per il resto, io credo che tutto ciò che sia nuovo e che possa in qualche modo migliorare complessivamente appunto i costi di produzione, l'impatto ambientale, e penso che questo sia un po' lo scopo anche delle autorità europee nel momento in cui autorizzano questo tipo di iniziative e di commercio, sia benedetto. Insomma, se con, diciamo, attraverso gli insetti si ha un apporto proteico pari alla carne, ma con un impatto ambientale nettamente inferiore, minor consumo d'acqua, minor consumo di antiparassitari, insomma tutta una serie di aspetti positivi, e perché no, insomma.
Tenuto conto che fa parte poi dell'alimentazione di molte culture.
Ah, certo.
Poi il punto è questo.
Questo è l'altro aspetto. Cioè,
un italiano magari l'insetto non lo mangerà mai, ma una persona proveniente dall'Asia.
Assolutamente. E anche Sud America. Cioè, ci sono miliardi di esseri umani che quotidianamente si alimentano con insetti o derivati dagli insetti. Quindi non, cioè, in sé non è un problema. Chiaro, per noi c'è anche un ostacolo culturale, ma questo poi starà a noi superarlo.
I 50 milioni di italiani.
Esatto, ma starà a noi superarlo se lo vorremo superare. Cioè non c'è un obbligo nel momento in cui l'Europa lo ammette. Non è che lo imponga, lo ammette. Non è tutto un altro aspetto, insomma.
Alberto, siamo arrivati alla fine del nostro podcast. Direi alla fine di questa stagione, perché poi il tuo studio sulla storia dell'alimentazione è un work in progress molto, molto ricco. E dunque io non escludo che in futuro possa esserci una seconda stagione dove andremo a scandagliare tanti altri aspetti della cucina italiana e non solo. Ti lascio chiudere, ecco, con un auspicio, con un invito, quello che vuoi tu.
Ma no, io dico, ovviamente accolgo il tuo invito e dico che di cose da dire sul cibo ce ne sono ogni giorno tante e ogni giorno nuove, e quindi argomenti ne possiamo trovare finché ne vogliamo. Io spero che diciamo, questo approccio, diciamo, un po' rigoroso e che cerca di separare il mito dalla realtà possa essere portato avanti e piacere anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi con la collaborazione di Daniele Soffiati. Produzione di Gabriele Beretta.